File numero 10, pagina 59. Capitolo 9. Addio Mary. Addio Caleffi. Alle 8 del mattino dopo, mentre stavo riassestando le valigie per la partenza, bussarono alla porta. La voce della padrona, un poco alterata, disse dall'altra parte: «Vi sono dei signori che vogliono vederla». Era insolito che la padrona venisse ad annunciare personalmente una visita, ma non era affatto inconsueto che compagni di Milano e di Genova venissero a qualsiasi ora a portare ordini, o stampati, o a concordare piani di azione. Girai la chiave. La porta venne spinta con violenza e nel vano apparve, primo, un uomo alto e magro con gli occhiali, il viso scarno contratto da chissà qual demone di odio e di violenza. Portava in pugno una rivoltella e me la puntava contro. Dietro a lui una decina d'altri uomini, tutti armati, irruppero nella camera e ci invitarono ad alzare le mani. Mary si era ancora attardata a letto. Dovette rivestirsi in presenza di quei tali che le porgevano, ghignando, gli abiti afflosciati su una poltrona. Attraverso lo spiraglio della porta semiaperta scorgevo allineati e curiosi, chi in vestaglia, chi abbigliato, gli ospiti della pensione. E in prima fila, sorvegliati da due uomini armati, i due compagni della partita carte che avevano disputato col fascista, ammanettati. Il fascista era tra i curiosi e chiedeva con aria che voleva essere di sorpresa: «Che cosa succede?» Intuì quanto era avvenuto e un poco mi rasserenai. Se tutto si fosse limitato all'imputazione di quella disputa, nulla di grave sarebbe potuto avvenire, né a me né agli altri due. Nella camera non avevo alcuna cosa compromettente. Pensavo mentre i poliziotti frugavano nei mobili. Alcune coppie dell'Italia Libera, residuate da una distribuzione di due giorni prima, erano state buttate nella notte dietro l'armadio, cacciate nell'interstizio di una spaccatura, quasi introvabili. Purché non fossero andate a curiosare là dietro, tutto sarebbe passato liscio. Tutto sarebbe finito bene se i poliziotti non fossero andati a frugare in ufficio e non avessero trovato i nascondigli. Intanto le valigie venivano sfatte, tutto andava all'aria, gli uomini sbranavano i materassi e i cuscini ed erano rabbiosi di non trovare cosa li interessasse. Tutto quel che c'era di buono veniva asportato, ogni carta, ogni documento, il mio portafogli e il mio taccuino venivano riposti in una borsa per essere esaminati con più comodo. Me le dicevo la sorte, il giorno prima avevo nascosto nell'archivio dell'ufficio anche la rivoltella che sovente portavo. A un tratto uno degli uomini, un maresciallo di pubblica sicurezza che sembrava il meno impegnato nella ricerca, si era avvicinato a un mobiletto che mi serviva da toeletta e da scrivania e ne aveva tentato il coperchio domandando: «Che cosa c'è qui?» Sembrava un mobiletto fatto apposta per nascondere segreti. L'apertura era invisibile e gli oggetti che vi erano sparsi sopra camuffavano meglio il nascondiglio. Mi sembrava di non avere lasciato alcuna cosa sospetta. La sera prima m'ero proprio dimenticato di controllare, abituato com'ero a non tenere in quella camera alcuna traccia della mia attività cospirativa. Lasciavo solitamente in quel cassetto per poche ore il materiale che mi veniva recato o che dovevo portare fuori. Il poliziotto trovò l'apertura, sollevò il coperchio, pescò delle carte e le consegnò al capo, il quale le scorse subito febbrilmente. Una sua esclamazione mi provocò un sobbalzo al cuore. Colui mi agitò sotto il naso un gruppetto di fogli dattilografati. Si trattava della copia di un saggio politico sui ceti medi, scritto per i quaderni di Giustizia e Libertà sotto un nome falso. Vi erano, naturalmente, espressioni dure per il fascismo ed il nazismo e incitamenti al ceto medio a schierarsi con gli antifascisti e particolarmente con il Partito d'Azione. Parve allo sbirro di avere trovato la prova di chissà quale congiura. «Lo sapevo!» urlò. «Lo sapevo che qui dentro c'era del marcio! È un pezzo che vi teniamo d'occhio!» Sembrava impazzito. «Tu, carogna, pagherai caro! Pagherai per tutti! Dovrai cantare, o se canterai! Sono venuto da Salò apposta per farti cadere in trappola!» E mi lasciò andare un manrovescio e mi sputò in faccia. Mi asciugai la guancia col rovescio della manica. «Alza le mani o sparo!» sbraitò il forsennato. S'era fatta nella mia mente una grande quiete. Il pericolo si avvicinava. Capivo che lo sbirro si vantava, si gonfiava d'importanza, voleva pescare il grosso pesce per offrirlo ai suoi padroni e averne merito. E se il pesce non era abbastanza grosso, l'avrebbe ingigantito e non avrebbe tralasciato alcuno sforzo per riuscire. Ora occorreva molto sangue freddo. A un cenno di quello di Salò, il maresciallo di pubblica sicurezza si avvicinò a me con le manette aperte e me le applicò. E intanto mi sussurrò: «È colpa mia, mi scusi, non l'ho fatto apposta». Fummo avviati verso l'atrio. Passando vicino ai compagni di pensione, qualcuno dei quali mi faceva timidi segreti cenni di saluto, mi soffermai un momento a baciare il visino spaurito del bimbetto Gianfranco che era in braccio alla madre. Grosse lacrime rigavano il volto della giovane donna. «Addio Mary, addio Caleffi», ella disse con voce di pianto. «Silenzio», urlò il poliziotto fascista, «altrimenti ce n'è per tutti». Gli ascensori ci portarono dal 12° piano all'ingresso del grattacielo. Noi 3 uomini eravamo ammanettati. Seguivano Mary, la padrona della pensione, e 2 cameriere, e in testa, ai lati e dietro noi arrestati, i poliziotti con le rivoltelle puntate. Pareva custodissero una pericolosa banda di gangsters. Fuori, nella chiara mattina di fine agosto, il sole inondava le terrazze e le larghe macchie luminose abbacinanti si stagliavano diagonalmente sui muri delle case e sulle macerie delle costruzioni distrutte dalle bombe. L'allarme notturno era stato lungo e i cittadini si ristoravano della lunga veglia attardandosi nelle case nella mattinata domenicale. I pochi passanti si soffermavano a osservare la scena insolita, tenuti a bada da una catena di poliziotti che facevano ala al triste corteo. Ci fecero salire su un furgone e fummo condotti alla questura. Io venni introdotto, solo, nell'ufficio del commissario Veneziani. Era costui un uomo ancor giovane, di media statura, biondastro, con un viso tondo regolare che sarebbe stato comune se non ne avessero alterato l'espressione gli occhi acquosi, iniettati di sangue, e la bocca sempre distorta da una smorfia crudele. Quell'uomo aveva paura, aveva soprattutto una folle paura. Lo rivelava il suo volto contraffatto dall'odio. Già una volta i ragazzi dei GAP avevano tentato di fargli la pelle. Spietato, sadico, incrudeliva sui prigionieri senza ritegno. Quando entrai nel suo ufficio, egli si alzò lentamente dalla scrivania e mi si mise di fronte, squadrandomi con quei suoi repugnanti occhi acquosi, orlati di rosso. «Lei conosce Zino?» chiese senza alzare la voce. «Zino? No», risposi. Il commissario non insistette. Continuò a fissarmi, poi esplose. Devi parlare, imbecille!» Mi strappò gli occhiali deponendoli sulla scrivania. «Se parli ti salvo, se non parli ti faccio a pezzi!» E mi tempestò il viso di schiaffi e di sputi. Avevo atteso quel momento. Sapevo che sarebbe arrivato e anche sapevo che questo era solo l'inizio. Mi ricordai della pastiglia di cianuro che Mino mi aveva consegnata a San Michele, cucita in un lembo della giacca. Avrei dovuto usarla? Veneziani, ansante e sudato, era tornato alla scrivania. Mi portai le mani chiuse dalle manette alla faccia e la ripulì dagli sputi. Che cosa sarebbe venuto ora? Dovevo costruirmi un piano, tenere la mente ghiacciata. Il commissario mi venne nuovamente vicino. «Senta», disse sforzandosi di parlare calmo, «lei è una persona intelligente. Deve rendersi conto che ora è nelle nostre mani. Noi abbiamo i mezzi per farla parlare, anche se non ne ha voglia. I tedeschi sono ancora più persuasivi. Ci dica con chi è in rapporto, ci dica che cosa fate a Genova. Lo dica a me, qui. Nessuno saprà che lei ha parlato. Siamo 3 italiani, dopo tutto, ed è meglio sbrigare queste cose fra noi. Altrimenti i tedeschi... E se la prenderanno anche con sua moglie?» «Non so cosa dire, signore», risposi. «Io dirigo un'azienda e non mi occupo di politica né di cose proibite». Squillò il campanello del telefono. Veneziani staccò il ricevitore, ascoltò e un sogghigno gli contraffece il volto. «Bene, mando subito», disse brevemente. «Premette un bottone. 2 uomini», ordinò all'usciere. Andò a incontrarli all'uscio e bisbigliò loro qualcosa. Quelli entrarono, si misero ai miei fianchi e mi accompagnarono fuori. Un'ombra, nel corridoio semibuio, si staccò dal muro. Due braccia mi cinsero d'improvviso il collo. Un viso fresco mi si accostò alla guancia, umido di lacrime. «Sii forte, amore», disse Mary. I due agenti mi sollecitarono. Un'automobile attendeva alla porta, con altri due agenti all'interno. Raggiunta via Fieschi, salimmo al mio ufficio. Lo sbirro che mi aveva arrestato era seduto alla mia scrivania e rovistava nei cassetti. Sul piano della scrivania, un mazzetto di banconote, carte e le solite cianfrusaglie erano ammonticchiate alla rinfusa. Pensai con raccapriccio al piano mobile della scrivania e a una cassetta nell'archivio. Se scoprivano i due segreti era finita. La padrona della pensione e le cameriere, impaurite, avevano certamente dato alla polizia tutte le informazioni che questa aveva voluto. Forse avevano anche fatto qualche nome tra quelli dei miei compagni genovesi che venivano talvolta alla pensione e che esse conoscevano. Bisognava trovare il modo di avvertirli. «Signor Conter», disse un agente entrando, «quella persona è fuori Genova». «Sta bene, sorvegliate la casa». «Che cos'è questo?» mi chiese mostrandomi alcuni fogli dattilografati. «È la traduzione di un passo di Benjamin Constant». «È uno della vostra banda?» «È morto nel 1830», dissi senza espressione. Quello si infuriò. «Non faccia lo spiritoso, altrimenti gliene faccio passare la voglia», urlò. Era seccato che i suoi uomini avessero udito. «Chi è questo Gennari?» chiese notando un appunto sul calendario da tavolo. «Il mio dentista. Dove abita?» «Qui sopra». «Chi è questo?» chiese ancora presentandomi d'improvviso dinanzi agli occhi una fotografia per tessera. Raffigurava un viso giovane. «Dovevo consegnarla a Mary perché la portasse a Milano per incarico di Cassiani. L'avevo nel portafogli». «Un giovane caduto in guerra l'anno scorso, di famiglia amica», e inventai un nome qualunque. «Dietro c'è la data di 5 giorni fa», notò il poliziotto con sarcasmo. «Andremo a vedere dal fotografo», mi sentii un gelo nella nuca. Il Conter seguitò a frugare febbrilmente. Nel puntare che gli fece con le mani contro la scrivania per allontanare la sedia, il piano si era leggermente spostato e il lembo impercettibile di una carta aveva fatto capolino. Chiamò due uomini e fece forzare e alzare il piano. Apparvero alcuni fogli. Erano elenchi di incassi del prestito del CLN, senza nomi ma con il titolo rivelatore. Erano elenchi di spese per il rifornimento e l'assistenza ai viaggi degli ex prigionieri, elenchi di somme raccolte per le bande e per gli operai deportati. Erano giustificativi che io dovevo e volevo esibire periodicamente. In quel momento tutto questo mi perdeva. Sentii dentro un grande vuoto. Chiusi gli occhi per una improvvisa vertigine. Resistetti e li riaprii quasi subito e vidi un orribile sorriso di trionfo sulla faccia di Conter. Trillò il campanello del telefono. «Risponda», mi ingiunse il poliziotto. Era Correr, un giovane funzionario dell'azienda che voleva sapere se fosse dovuto venire in ufficio nonostante la giornata festiva. «No», risposi breve. Quello insisteva e io replicai rapidamente: «Qui c'è la polizia». Conter mi strappò il cornetto e ordinò a chi ascoltava: «Lei venga subito qui, ha capito? Venga subito se non vuole noie». «Scemo», pensai mentre quello seguitava a sbraitare nel cornetto. Un uomo si affacciò all'uscio e fece un cenno a Conter. Quello uscì. Rientrò dopo qualche minuto, mi prese per un braccio e mi trascinò nell'archivio, che era in un buio locale interno abbandonato. Nell'angolo più nascosto, fra la strettoia di due armadi, la fatale cassetta era aperta, con le robuste serrature divelte. Eppure sembrava perfettamente nascosta. In terra giacevano 3 pistole, una scatola piena di munizioni, un pacchetto dei manifestini rivolti agli uomini della Monterosa, coppie dell'Italia Libera e di voci d'officina, 2 pugnali d'ordinanza della milizia fascista, 2 bombe a mano. «Porco, porcaccione!» urlava intanto il Conter. «Ecco gli intellettuali, ecco gli idealisti. Ora devi parlare, parla, parla, voglio gli elenchi». Fuori di sé, mi fu addosso con i pugni e mi tempestò di colpi sul viso, sul petto, sul capo, di calci sugli stinchi e continuò a vomitare le sue ingiurie con voce altissima, isterica. Immobilizzato dalle manette, cercavo di parare i colpi con le braccia alzate. Ora sì ero calmo. e i pensieri mulinavano nel mio cervello e cercavo di ancorarli a un punto centrale dal quale dovevano poi dipartirsi secondo un ordine di fantasia, ma logico e serrato. Il conter si placò e non insistette nella richiesta degli elenchi. I corpi di reato vennero raccolti, il denaro venne intascato dal conter e ci avviammo per uscire. Qualche poliziotto era più turbato di me. Mentre uscivo in strada, il dentista, che non si era accorto delle manette, mi aveva salutato. Aveva lo stesso nome assunto da Galimberti, Gennari. Lo presero, vollero subito controllare il suo alibi. Lo schedario dei clienti, per sua fortuna, lo confermò. Respirai forte. Il nome di Gennari non sarebbe più riapparso. Il dentista venne lasciato libero, ma dovette subire l'umiliazione di alcuni ceffoni del manesco conter. Era ormai il tramonto, venne accompagnato a Marassi. Pagina 67, fine del capitolo.